Libri alla radio, la rubrica sul Friuli che legge. Storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.
Venerdì 5 aprile, un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Spazio. Bentrovate e bentrovati a Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. Protagonista di un fortunato tour a Nord-Est per la presentazione del suo ultimo libro, siamo riusciti a intercettare e ospitare qui in studio con noi Claudio Visentin, docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, fondatore della Scuola del Viaggio e autore di numerosi libri. Segnaliamo in particolare In viaggio con l'asino, pubblicato da Guanda, poi con Ediciclo Alla ricerca di Don Chisciotte, Un viaggio nella Mancia e Luci sul mare. E ora da poche settimane in libreria con Passeggiate nei piccoli cimiteri, anch'esso pubblicato da Ediciclo. Claudio Visentin, buongiorno e benvenuto a Radio Spazio.
Buongiorno a voi, piacere di tornare a Udine, dove torno molto spesso e quindi ho un pubblico qua a cui sono molto affezionato, siamo molto affezionati l'un l'altro e quindi sono molto contento. Oggi mi sono mosso per la città con molta disinvoltura, come chi torna spesso, diciamo.
Beh, insomma, ne siamo felici di questa disinvoltura, di questo affetto per Udine, affetto appunto reciproco. Ecco, quello che presentiamo oggi è un viaggio nella storia, la scoperta soprattutto di piccoli cimiteri di campagna spesso abbandonati, un viaggio poetico che ci fa scoprire delle storie di comunità, vicende di uomini e di donne, vicende scritte inevitabilmente anche nella grande storia, così che le date che leggiamo sulle lapidi rimandano spesso a quelle che abbiamo imparato a conoscere sulle pagine dei libri di storia. E questo un libro peraltro anche denso di tanti rimandi letterari e musicali, un libro per riflettere sul tempo, sulla morte, sulla vita e, come si legge nella quarta di copertina, andare per piccoli cimiteri consente di immergersi in un silenzio diverso, vuoto eppure pieno. Ad accompagnare questo viaggio ci sono anche i bei disegni di Elena Bonini. Ecco, Visentin, il libro viene pubblicato nel 2024, oggi, ma in realtà è frutto di un'abitudine che lei ha da sempre, che ha sempre accompagnato appunto i suoi viaggi. Ecco, visitare i cimiteri. Allora, come nasce questa abitudine?
Beh, diciamo, c'è un lontano e c'è un vicino. Il lontano risale a quasi 20 anni fa, quando un po' per scherzo ho coniato questo termine cimiturismo, cioè turismo dei cimiteri, che poi non ho voluto usare nel titolo del libro, diciamo, perché mi sembrava diventato un po' frivolo nel frattempo. Cimiturismo, cioè andare... che cos'è il cimiturismo? È andare nei cimiteri dove non ci sono sepolti parenti o persone care, cioè dove non abbiamo i nostri morti, come si dice. E questa è la prima definizione. Un secondo aspetto però del cimiturismo che ho ritrovato sempre, e molto anche in questi giorni appunto di questo tour del Friuli Venezia Giulia, è il fatto che i cimituristi sono tanti, ma pensano di essere tutti un po' strani. Per cui c'è sempre questo momento in cui alle presentazioni del libro, che sono regolarmente affollate, le persone arrivano e dicono: ma pensavo di essere solo io, no? E quindi è una pratica molto più diffusa e molto più comune, anche se le persone non la percepiscono così. Questo è un po' lo sfondo, diciamo, di questa parola che ho proprio coniato anche personalmente, quindi immagino dovrei esserne anche un po' orgoglioso. Ma e poi c'è stato invece un evento più recente, cioè la morte di una persona cara, che tra l'altro veniva da queste zone, nel senso che era esule da Zara, Giovanni della Valentina, e il mio suocero, una persona a cui volevo molto bene, e quindi la scomparsa sua e di altre persone care mi ha un po' fatto pensare, insomma, mi ha spinto a pensare a questo tema della morte, della nostra morte anche, e ho scoperto, come spesso mi accade nei miei libri di viaggio, cioè ci sono dei temi che riesco a pensare bene solo in un altro luogo. Ecco, appunto, quando ho scritto di Don Chisciotte, degli ideali, sono andato nella Mancia in Spagna, e in questo caso qui i piccoli cimiteri di campagna e di paese, i miei piccoli cimiteri d'Appennino, sono stati proprio il posto dove sono riuscito a pensare finalmente in modo diverso questi temi. E quindi c'è anche un recente, diciamo, in questi viaggi, che è questa scoperta dei piccoli cimiteri di paese.
Ecco, Giovanni della Valentina, a cui tra l'altro è dedicato il libro, dunque insomma un ricordo recente molto importante. Ecco, abbiamo lei ha definito appunto, ha coniato questa nuova parola, cimiturista, è quasi strano, no? Il fatto che ci si meravigli di essere in tanti ad andare in giro per cimiteri, quando nelle grandi città in realtà ormai è diventato, come a Parigi, è diventato un must andare nel cimitero di Père Lachaise. Ecco, però appunto lei ha citato l'Appennino, nell'introduzione c'è il riferimento ai grandi cimiteri, ma è proprio invece quello dei piccoli cimiteri il suo grande amore. Scopriamo luoghi e scopriamo la loro storia. A me ad esempio ha colpito moltissimo la storia di Valformosa, quindi insomma tanti certo. luoghi sconosciuti.
Allora, intanto diciamo, si parte l'introduzione ha un trucco dentro, cioè in realtà io parlo di cimiteri che non amo moltissimo. Oggi i cimiteri delle grandi città, i cimiteri monumentali sono diventati cimiteri importanti anche turisticamente. Il Père Lachaise fa 3 milioni e mezzo di presenze all'anno, cioè è diventato una tappa irrinunciabile nel percorso di Parigi. Però in realtà i cimiteri che mi piacciono sono molto pochi, e quindi perché non mi piacciono molti cimiteri? Non mi piacciono i cimiteri di città perché sono spesso troppo moderni, con queste lapidi che vanno tutte per conto loro, questi marmi, queste foto colorate un po' sgraziate, questa mancanza di uno stile, e poi questa fretta, no? In città il cimitero ormai è un affitto breve, nel senso che devi sbrigarti perché poi c'è subito un altro che aspetta il tuo posto e quindi devi subito venire rimosso dopo un certo numero di anni. I cimiteri monumentali ovviamente sono più belli e sono più eleganti, penso allo Staglieno di Genova, ovviamente il Monumentale di Milano, Trieste, ma certo, no? Però hanno secondo me un difetto di fondo, cioè che cercano di perpetuare nell'aldilà le distinzioni sociali di questo mondo, no? E quindi c'è il ricco che ha la sua tomba monumentale, la cappella dello scultore famoso, certo che è molto bello, però contrasta con una fondamentale sobrietà e serietà della morte, no? Nel libro cito una poesia peraltro molto famosa di Totò, che si chiama La Livella, no? Dove c'è in questa poesia di Totò c'è appunto un superbo marchese che non vorrebbe sepolto vicino a lui un Netturbino, povero marchese, no? Il Netturbino Esposito Gennaro. E il Netturbino Esposito Gennaro dà una bella lezione al marchese, cioè gli dice: sopportami qua vicino, dice, ma che ti importa, dice, no, noi, dice, queste pagliacciate le fanno solo i vivi, noi siamo seri, noi apparteniamo alla morte, no? Ecco, nei cimiteri monumentali c'è un po' questa pagliacciata, direbbe Totò, insomma, che non è sepolto nel cimitero monumentale di Napoli, tra l'altro, ma nel piccolo cimitero del Pianto, non a caso, vorrei dire, lui che da vivo ci teneva tantissimo al suo titolo nobiliare, cioè questo è importante, da vivo sì, i vivi amano queste pagliacciate, le distinzioni, la ricchezza, ma i morti no, dice il Netturbino Esposito Gennaro. Ecco, allora per questo motivo invece i miei deliziosi cimiterini di paese, di questi paesi, che io penso che voi ne abbiate anche molti qui, i paesi di emigrazione, dove la gente poi è andata via, sono rimasti quasi solo i morti, no? Con le loro lapidi tutte uguali, c'era uno che faceva le lapidi, uno che faceva il cancello, uno che scriveva le parole, quindi tutto armonico e con un po' questa patina del tempo che si è distesa su queste tombe, sono di una bellezza straordinaria. E lì ho trovato il posto che cercavo per pensare all'unica morte che in fondo ci interessa, cioè la nostra morte, no? Quella di cui diceva Marcel Duchamp, l'artista, d'altronde muoiono sempre gli altri, diceva, ogni volta che si parla di un morto non sono mai io, no? Certo, perché quando sei tu non lo sai, però in realtà quella è l'unica morte forse di cui dovremmo parlare.
Ecco, è molto bello, poi tra l'altro lei appunto citava, no? Chi si occupa di fare la bara, chi il cancello, eccetera, e lei usa un'espressione molto bella, una morte come un'esperienza corale, appunto, che nei piccoli paesi ancora che ancora si può vivere. Adesso facciamo una piccola pausa musicale, neanche a farlo apposta, oggi ricorrono i 30 anni dalla morte di Kurt Cobain, era il 5 aprile 1994 quando il leader, il cantante dei Nirvana, lasciava questo mondo togliendosi la vita all'età di 27 anni. E allora ci ascoltiamo About a Girl nella splendida e dolorosissima versione dell'Unplugged di New York. I Eccoci di nuovo in studio, siete sintonizzati su Radio Spazio e questa è Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge storie, autori ed esperienze. Siamo in compagnia di Claudio Visentin, autore di Passeggiate nei piccoli cimiteri, pubblicato da Ediciclo Editore. Visentin, c'è anche nel suo libro c'è anche tutta una parte dedicata ai cimiteri, non soltanto quelli piccoli di campagna, quelli abbandonati, e una parte dedicata agli epitaffi, molto poetica e che ci riporta testimonianze anche in questo caso corali della vita delle persone.
Sì, nel senso che fino agli anni 50 del secolo scorso ormai, ma insomma parliamo del 1950, c'era questa abitudine di scrivere un epitafio sulla propria tomba. Questa mattina ero a Pordenone e a Pordenone hanno ancora avuto questa buona usanza di raccogliere le vecchie lapidi sul muro del cimitero, no? Alla fine più che i corpi sono le lapidi che conservano la memoria, il corpo ovviamente torna, il nostro corpo è molto affascinante pensare tutte le cose interessanti che ha fatto prima di noi, no? È stato un albero, una stella, un animale, gli atomi di cui siamo composti hanno un curriculum lunghissimo, sono stati con noi solo un poco questi 50-60 anni. La lapide invece conserva di più la memoria delle persone e sulla lapide una volta si scriveva un epitafio, magari un po' ingenuamente: padre ineccepibile, marito esemplare, cittadino probo, e andando incontro anche poi all'ironia, no? Di come la storia famosa di quel bambino che va al cimitero e dice: ma mamma, i cattivi dove li seppelliscono? No? Perché dice: qua sono tutti buoni. Cioè, allora, e quindi anche andando incontro un po' ridicolo, però c'era uno sforzo di raccontare una vita in breve, in poche parole, perché poi andavano scolpite nella pietra, quindi non c'era spazio per grandi discorsi. E quindi c'era questa bella domanda: dov'è il centro della mia vita? Che cosa ho fatto in questa esistenza? In cosa consiste il senso di quello che ho fatto? E io invito le persone anche a scrivere il proprio epitafio, a scegliere intanto una foto bella per la tomba. Non si possono vedere queste foto tutte di persone anziane, no? Prese negli ultimi anni di vita. Scegliete una foto di un momento felice. Io nel mio libro mi sono fatto disegnare già l'immagine pronta per la tomba da questa amica disegnatrice bravissima, e scegliete un epitafio, cioè una frase che vi rappresenti. L'epitafio ha una sola regola: deve essere adatto a noi, cioè di nuovo non deve stupire o meravigliare chi lo legge, non deve fare colpo su chi passa, perché si torna altrimenti di nuovo il netturbino, cioè Gennaro Esposito ci rimprovera, cioè queste sono pagliacciate, no? Sei morto, ancora da morto ti preoccupi di fare buona impressione negli altri, no? No, l'epitafio deve esprimere quello che noi siamo. Io ne ho raccolti alcuni così a puro titolo esemplificativo. Uno di quelli, per esempio, che ho amato di più è di una semplice madre di famiglia. Ci sono ovviamente tutti gli epitafi famosi, più noti, anche quelli divertenti, ma per esempio una madre di famiglia, quella che oggi si direbbe una qualunque casalinga con un po' di disprezzo che invece non merita assolutamente, americana, ha fatto scrivere sulla sua tomba: 5 figlie e un solo bagno, eppure eravamo felici. Ecco, io trovo che sia un epitafio toccante, con l'idea di cosa fosse la mattina in questa casa con 5 figlie e un bagno solo, però anche questa idea di una famiglia povera ma unita che cerca di crescere i suoi figli. E l'ho trovato per esempio toccante nella sua semplicità. Alcuni possono essere malinconici. C'è un bellissimo epitafio per esempio di un ateo, il quale ha fatto scrivere sulla sua tomba: sono vestito di tutto punto ma non si va da nessuna parte, cioè mi avete messo elegantissimo ma siccome sono un ateo e quindi non credo nell'aldilà non si va da nessuna parte, quindi che l'avete fatta fare. Ecco, basta questo, secondo me, questa in generale, l'epitafio, la fotografia della tomba, il proprio testamento anche, no? Tutti questi piccoli rituali della morte hanno a che fare con quella che io chiamo un po' la discesa nell'abisso, cioè nel prendere atto che nella vita ci sono un sacco di cose serie, importanti, profonde, anche drammatiche un poco, come appunto il morire, però fa bene secondo me. Ecco, una cosa che noto in tutte le persone che leggono il libro e poi me ne parlano è che c'è un rimbalzo positivo, cioè affrontare questi temi e poi non starci dentro troppo, non indugiare, no, in questo macabro un po' di cattivo gusto, ma tornare poi alla vita, ci si torna con più carica, con più pienezza, quindi fa proprio bene.
Anche perché c'è un continuo dialogo con la vita, perché lei ad esempio in alcuni casi si fa accompagnare, si fa raccontare le storie da chi resta, per cui davvero sembra che ci sia un dialogo tra le comunità e questi luoghi, appunto, dove lei dice in realtà il mondo è un luogo che è popolato da morte, se ci, se ci pensiamo.
Certo, c'è una citazione finale che mi ha molto colpito, e di questo scrittore di gialli, che quindi di morti senza dubbio se ne intende perché lo fa per mestiere, diciamo, e che Melville Davison Post, e lui diceva, faceva questa strana riflessione, dice: sono i morti che ci governano, no? Lui dice, per esempio, quando tu vedi un campo registrato al catasto, chi ha dato la forma di quel campo? Non è certo un vivo, chissà da quanto tempo ce l'ha. Quindi è un morto che ha deciso che quel campo che tu compri comincia lì e finisce lì. Chi ha dato il nome alle vie? Probabilmente è un morto. Quando vai in tribunale, la legge che viene applicata, chi l'ha pensata? Quasi certamente una persona che oggi non c'è più. Quindi faceva questa riflessione sul fatto che i morti sono molto presenti nella nostra vita. Ecco, tenerli più presenti nella nostra vita è un atto di pietà, no? Un atto di bella pietà. Cioè il morto chiaramente non è più in grado di parlare con noi, è vicino a noi perché è al di là della terra, ma è separato anche da noi da un abisso, perché lui è in un'altra dimensione, no? Però quello sforzo che i vivi fanno di tenere un po' con sé i morti, la loro memoria, è qualcosa di molto delicato. Io ho parlato di un'educazione sentimentale. Leggo una poesia, le poesie mi sono state più utili di mille testi, no? C'è una poesia molto bella di Andrea Cohen e dice: racconto a mia madre che ho vinto il premio Nobel, dice Andrea, racconta a mia madre che ho vinto il premio Nobel. Di nuovo, mi dice lei, e in quale disciplina questa volta l'hai vinto? È un piccolo gioco tra noi, io fingo di essere una persona importante, lei di non essere morta. Ecco, per esempio, che meraviglia, no? Questa delicatezza di sentimenti.
Questo trattenere, no? Sì. Anche il ricordo, un poco, certo.
Poi dopo, a un certo punto, muore l'ultima persona che ci ha conosciuto in vita, e quella è la nostra seconda morte. Però per un po' di tempo c'è al mondo gente che ci ha conosciuto, ed è delicato questo trattenere ancora un po' i morti.
Ecco, chiudiamo perché il tempo è quasi finito, ecco, con questa riflessione che lei fa alla fine. Di fatto la morte è l'ultimo tabù. Mai come oggi teniamo la morte lontana dalla nostra vita.
Sì, non riusciamo neanche più a nominarla, no? Diciamo di una persona che è scomparso come se ci fosse stato il mago Houdini, no? Non funziona così. Le persone non scompaiono, non se ne vanno, le persone muoiono, e quindi usare questo verbo ogni tanto ci farebbe bene. Però non siamo capaci di parlare della morte delle persone care, della nostra morte. A volte parliamo della morte anche in modo un po' frivolo. Halloween, per esempio, di cui non potrei dire più male di Halloween, insomma non c'è tradizione peggiore di quella, e più stupida anche, veramente. Invece poi, quando dovremmo parlare veramente della morte nostra, delle persone care, non riusciamo più, non siamo più capaci. In compenso abbiamo sbloccato il tabù del sesso, diciamo pure, per cui parliamo continuamente di sesso a persone a cui interessa spesso pochissimo. Eccomi qua, cioè, per esempio, io, la gente mi racconta un sacco cose che non mi interessano per nulla delle loro rocambolesche relazioni, e invece non parliamo, per esempio, di quello che era il vero tabù, che è la morte. Cosa vuol dire però un tabù? Un tabù vuol dire un argomento così importante che se tu non ne parli, lui parla lo stesso. Cioè, quindi, se tu non parli della morte, la morte parla comunque di te, e quindi sotto sotto scava, allora lasciamogli più superficie.
Allora io chiudo questa nostra chiacchierata leggendo un passaggio che mi è piaciuto moltissimo. Fare spazio alla morte nella nostra vita vuol dire superare la chiusura dell'individuo, accettare la responsabilità della storia, venire a patti con la cultura e la civiltà. Ecco, credo che questo sia
è una frase così bella che io penso di averla copiata da qualche morto e poi di aver perso la citazione, però sarebbe un altro esempio di come i morti sono vivi in mezzo a noi.
Ed è diventata sua.
È troppo bella per essere solo mia, probabilmente. Un giorno qualcuno scoprirà da chi l'ho copiata.
Va bene. Senta, grazie di cuore per essere stato con noi, e davvero, davvero grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici Passeggiate nei piccoli cimiteri di Claudio Visentin, pubblicato da Ediciclo Editore. Anche per oggi è tutto. Da Anna Piuzzi l'augurio di una buona giornata, naturalmente sempre in ascolto di Radio Spazio.
Libri alla radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.